cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Tifosi bianconeri, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi. Il giorno dopo Venezia-Juve, beh, insomma, io credo che la tensione sia ancora palpabile e capiremo anche il perché. Però oggi ci dedichiamo un po' alla idea di valutare la Juve di quest'anno e non solo quella di ieri sera. Ieri sera non è stato facile, ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato la nave in porto, nel senso che Tudor era stato preso per arrivare quarti, ce l'ha fatta e quindi complimenti al nostro mister, ma l'aggiornamento dell'ultima ora è che è proprio intervenuto il suo agente, ovvero Seric, che ha detto che Tudor sarà l'allenatore del mondiale per club. Quello di ieri è stato uno sfogo da parte di Igor, dettato dalla tensione per l'obiettivo raggiunto, non senza difficoltà, ma in un clima di grande serenità all'interno del club. Lui ha un ottimo rapporto con Giuntoli e tutte le componenti del club. Dopo le interviste a caldo, lui e Cristiano si sono parlati e Igor rispetterà l'impegno preso di guidare la Juve al mondiale per club e non metterà nessuna fretta alla società sulla scelta futura, perché spera chiaramente di essere confermato. Quindi questo è il quadro. Vedete che in questo periodo io credo che lavoreremo praticamente così, cioè sostanzialmente ora per ora vedremo delle evoluzioni. Stasera il Napoli farà la festa, immagino che cercheranno in ogni maniera di estrarre da Antonio Conte la verità e quindi il futuro del tecnico appena scudettato e quindi l'ipotesi che arrivi invece da noi. Insomma, si viaggia così. Quel che è certo è che ieri sera sembrava che Tudor, in maniera molto analitica, avesse espresso anche la sua contrarietà a partecipare al Mondiale per club da allenatore che non sarebbe stato confermato. Chissà, magari questo vuol dire qualche sviluppo. Resta il fatto che già oggi le dichiarazioni sono sensibilmente diverse e quindi non ci resta che seguire passo dopo passo che cosa succederà in questi giorni. A voi cosa chiedo? Chiedo un voto o un giudizio o tutte e due alla stagione e anche naturalmente che cosa pensate che la Juve debba fare in questa fase sull'allenatore, tenendo conto che insomma le variabili sono tante, alcune sono anche intrecciate, perché poi se per caso Conte, tra virgolette, fa pace col Napoli, chiaramente il quadro diventa tutt'altro. Insomma, i vostri pensieri per la stagione che è appena finita. Vado a leggere un primo messaggio, di William da Ivrea. Tudor vero professionista, grazie a lui per tutto. Giuntoli da mandare via subito, prima ancora di prendere Conte. Ha fatto grandi danni, non è da Juve. Andiamo pure al mondiale con un allenatore interno, ma fuori Giuntoli. E puntiamo ad un DS un po' più serio e soprattutto a Conte. Come ho sempre detto e pensato, se non hai una società forte, seria, preparata e che sa che cos'è la Juve, non vai da nessuna parte. Sì, staremo a vedere insomma che cosa succederà, ma intanto andiamo a parlare di ieri e più in generale delle valutazioni di quest'anno con Don Fabio. Ciao!
Ciao Paolo, buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, Don Fabio, quanto abbiamo tremato ieri, perché poi io devo dire che rispetto alla partita che mi immaginavo ci sono stati diversi colpi di scena. Vado a elencare i due principali. Il primo, che pronti via ci siamo trovati sotto, ed è una situazione che francamente quest'anno non abbiamo, con Tudor non abbiamo vissuto, se non a Parma, ma non all'inizio partita, insomma, quindi un po' scioccante. E il secondo è che sul 2-1 pensavo che, tra le notizie che arrivavano dagli altri campi che ormai condannavano praticamente Venezia e noi che eravamo comunque stati molto bravi a rovesciare la situazione, tutto sommato potessimo giocare un secondo tempo un po' più tranquillo. Quando al 70esimo Di Gregorio ha dovuto fare quella bella parata, ho veramente temuto il peggio, insomma. Tu come hai vissuto ieri sera?
Allora, sì, condivido che mai mi sarei aspettato pronti via di trovarmi sotto, però adesso a mente fredda posso anche dirti questo: io mai mi sarei aspettato di arrivare all'ultima partita della stagione a giocarsi quello che ci giocavamo, il quarto posto, la qualificazione in Champions, con questa difesa. Cioè, io mai avrei creduto, da semplice tifoso, di trovarmi Savona, Kelly e Alberto Costa, ma neanche 6-7 mesi fa, non ti sto parlando di...
Beh, due su tre non li conoscevamo neanche, tra l'altro, e uno esatto. Sapevamo che era della Next Gen, questo esatto. Insomma, sì, vero.
E di quello che conoscevamo da Next Gen mai mi sarei aspettato di trovarlo centrale.
Esatto, quindi proprio veramente un non dico né un sogno né un incubo, dico qualcosa di impensabile.
Esatto, di impensabile e che ha portato a quello che abbiamo visto, cioè pronti via e lì nessuno era nel ruolo e nelle condizioni di poter difendere quella palla lì, quindi pronti via gol. Quando abbiamo recuperato sul 2-1, io avevo un po' il tremore che prima o poi ce l'avessero, ci pareggiassero, perché la Juve purtroppo questa stagione è un po' stata così. Infatti quando è arrivato il pareggio ho detto, qui io ero rassegnato all'X, ero proprio rassegnato, perché non mi aspettavo più niente, se non il momento, l'episodio che poteva girarci a favore come ci poteva girare contro.
Perché... Ecco, non ti faccio fare, Don, ragionamenti sulla provvidenza, però se anche tu non avevi più speranze, è grave, eh?
No, ma cioè, arrivavo con tutto il background, con tutto lo zaino delle partite in trasferta che abbiamo visto, e non vincevamo da Cagliari, e gli episodi non ci stavano girando, perché anche lì il secondo gol, e certo un'imbarcata enorme della difesa che abbiamo preso, però ancora una volta la deviazione del difensore che è stata decisiva. Perché poi sì. Magari Grigori, però ancora la deviazione di Savona, povero, c'è lì in quel caso lì, Savona lì, secondo me è Nico Gonzalez che si è perso senza senso il giocatore del Venezia, però ancora una volta una deviazione che ha messo fuori che la palla è entrata nella nostra porta. Quindi, e poi l'episodio che ci ha portato lì è stato bravo Consensao, è stato un po' sciocco a mio avviso, Nicolò Caviglia, Colussi a fare quel fallo e quindi ci ha dato il rigore, e a quel punto lì sono ancora stati un quarto d'ora, 20 minuti ancora di un po' di ansia, un po' di paura, un po' di tremore, anche se poi effettivamente grossi episodi il Venezia non li ha più avuti. Tra Thuram e Yıldız che prendevano crampi, che non ce la facevano fisicamente più, con Gatti che ha alzato le difese ma che si vedeva che non era in forma, tra Vlahovic che è entrato e che mi aspettavo sinceramente che almeno un po' di sportellate con il fisico e la tecnica che ha le avesse provate a dare, invece poi non ha fatto neanche quello. E quindi è una partita che abbiamo vinto, che dovevamo vincere, merito di Tudor, merito della squadra, merito del capitano, che ha fatto il capitano, Locatelli, nell'impostazione, nella grinta, nell'assumersi la responsabilità di quel rigore lì, che è l'unica volta che abbiamo tirato i rigori questa stagione, non ci ha girato bene. E l'abbiamo vinta con i nervi, con la tensione, con quella grinta che credo che abbia portato in queste ultime partite Tudor, e la stagione di quest'anno della Juve era al quarto posto, ecco, credo, no?
Sì, ecco, a tal proposito ti chiedo se tu reputi, perché c'è stato anche un po' di dibattito, no, tra i tifosi, soprattutto nelle ultime settimane arrivavano anche dei messaggi che dicevano il quarto posto sinceramente la Juve non lo merita. Credo anche che questo giudizio fosse viziato intanto da un elemento di frustrazione piuttosto notevole, perché tante volte abbiamo avuto la sensazione che questa squadra abbia fatto meno di quello che poteva, doveva, e che tanti risultati ci siano sfuggiti per motivi tra i più diversi. E contemporaneamente poi c'è stata anche un po' l'impresa da Roma, perché la Roma era Ranieri da eredita in zona salvezza, e la porta con una sfilza di risultati davvero notevoli a giocarsi il posto in Champions, e comunque ha guadagnato un'Europa League che in quel momento lì era assolutamente insperata. Tu ritieni che il quarto posto sia lo specchio fedele di quel che siamo stati, che sia meritato, che la Juve avrebbe potuto fare di più? Qual è la tua riflessione? Perché ad esempio... non so se lo sai, ma Marocchino, che di solito interviene da noi a lunedì e venerdì, ma da subito, cioè dalle prime giornate, quando la Juve ancora andava molto bene, diceva: guardate che questa è una rosa che può oscillare tra il quarto e il sesto posto. Quindi in qualche maniera ha fatto quasi il massimo di quello che ci si poteva aspettare. Tanti dicevano che addirittura la Juve doveva guardare molto in alto. Qual è il tuo giudizio?
Ma allora, io guardando i giocatori che sono scesi in campo durante tutta la stagione, gli infortunati, gli indisponibili, riguardando non da ultimo la partita di ieri sera, io ho fatto l'esempio della difesa, il quarto posto era quello che ci siamo meritati. Ecco, allora, da fede calcistica, da fede da tifoso, e poi anche vedendo che cosa hanno fatto le squadre davanti a noi, tanti dicono che il Napoli, che ha vinto con 82 punti, è uno dei punti più bassi, quindi certamente con qualche pareggio in meno, con qualche vittoria in più, con qualche attenzione in più, sono alcuni pareggi che abbiamo avuto, soprattutto in trasferta, qualcosina in più potevamo fare, però con questa formazione, con questi giocatori, io credo che il quarto posto era quello che potevamo permetterci. E non dimentichiamo che l'abbiamo rischiato questo quarto posto, dal conto che abbiamo cambiato allenatore durante questa stagione, dopo aver perso due partite in maniera evidente, prendendo delle imbarcate enormi. E niente, questo quarto posto non credo che di più si poteva fare con questi giocatori, che poi durante la stagione hanno tirato la carretta. Non sarebbe stato immeritato. Ci speravamo di più, non ci dobbiamo accontentare. Credo che questi però siano già ragionamenti guardando da domani, no? Guardando il Mondiale per Club, e guardiamo già alla prossima stagione. Condivido quello che Gatti ha detto, e che credo che tutti i tifosi della Juve dicano: non, la Juve non è da quarto posto. Condivido pienamente, ma la Juve non dovrebbe giocare con questi difensori. Credo che neanche in panchina io me li immaginavo ad agosto a settembre, questi giocatori non li conoscevo, me li immaginavo panchinari per gli ultimi 10 minuti o nelle occasioni di emergenza. Hanno fatto i titolari, ecco.
Certo. Questo, Senti, ieri a fine partita si è vista una notevole senso di liberazione, no? E io penso sempre che tante volte alla Juve, quando si parla del peso della maglia, lo si capisce proprio alla fine. Mi è venuto in mente ieri, quando vincemmo lo scudetto con Sarri, e invece di essere felici c'era quasi un senso di liberazione. Chiaramente lì c'era stato un anno particolare, il Covid, una stagione infinita. Però davvero ieri ho avuto la percezione che, insomma, in qualche maniera siano usciti i giocatori di maggiore personalità. E devo dire che i gol lo hanno dimostrato, no? Ildiz, Colomani e Locatelli, e con Sessao, sono giocatori che per livelli diversi però hanno evidentemente delle sicurezze acquisite. E io ad esempio invece sono rimasto molto deluso ieri, ma più in generale da tutta la seconda parte della stagione, da Cambiaso. Cioè, inizio a dubitare che questo sia un giocatore che diventerà quello che io invece ho immaginato, cioè un top player. Qual è la tua sensazione?
Allora, su quello della liberazione è vero, e secondo me dà merito a questa squadra l'obiettivo che ha raggiunto. Cioè, durante la stagione queste partite così tese, nervose, che ogni tanto negli episodi non giravano bene, la maggior parte delle volte non l'abbiamo portata a casa con il risultato che desideravamo, no? Invece ieri sera sì, e questo rende merito sicuramente ai giocatori con più qualità, più personalità, che hai nominato giustamente tu, sono usciti, ma secondo me dà anche molto merito a Tudor. Su Cambiaso ha fatto vedendo quello che ho visto io, ha fatto due stagioni diverse, che lo spartiacque, se vogliamo metterlo, è gennaio. Prima di gennaio era anche, secondo me era il top player, mi ricordo che a un certo punto me l'avete chiesto, chi è il top player della squadra in questo momento, a novembre-dicembre avevo detto Cambiaso, perché mi sembrava quello che aveva qualcosa in più, quello che faceva per certi momenti della partita far girare la squadra. Da gennaio in poi, non so se infortunio, non so se sono state le voci di mercato, non so se è stato tutto insieme, non so se è uno che li ha patito di più poi le relazioni dello spogliatoio, però sì, sempre peggio, e poi si è stabilizzato nelle ultime partite in questa 5,5-6, se vogliamo rimanere ai voti, ma che ci aiutano sì. A fare un po' una situazione, cioè una sufficienza risicata o un'insufficienza non grave, che non ha fatto, che non realizzava quelle promesse e quel desiderio che vedevamo in cambiato, no? Anche se guarda, ieri, allora, anche lì la partita di ieri è un po' la fotografia di questa stagione, perché da una parte i due gol che abbiamo subito, il primo è una, se non ricordo male e se ho visto abbastanza bene, è un suo diagonale sbagliato, comunque in ritardo, comunque
sì, assolutamente
non da difensore, comunque non da cambiasso, ecco. E il secondo gol idem, una rincorsa che si vedeva che l'altro ne aveva di più di benzina, però dall'altra parte il gol su Ildiz è stato bravo lui, perché ha preso questa rimessa e ha subito rilanciato.
Non sì, Don Fabio, con Tudor abbiamo imparato a battere le rimesse, abbiamo capito,
sì,
eh? Cioè,
sì,
è un aspetto curioso, ma almeno questo sì, ecco.
Sì, il secondo gol che facciamo grazie a una rimessa così veloce, anche il secondo gol che abbiamo fatto ai Columani è nato da una rimessa che siamo riusciti a farla bene, c'è questo McKennie che batte queste rimesse meglio
lunghe,
di
sì.
Questo è vero, sì, le rimesse le abbiamo imparate a fare bene.
Almeno quello.
Almeno quello.
Mi dici chi è stato per te ieri migliore e in stagione il migliore della Juve? Cioè, se dovessi assegnare un Oscar, a chi lo dai?
Sì, allora io per la partita, per come si è messa, scegliendo un nome, la do a Locatelli. Lo do a Locatelli, al capitano, perché ci ha messo intensità, ci ha messo grinta, ancora una volta l'ho visto abbassarsi, fare il difensore quando ne avevamo bisogno, l'ho visto ancora lottare con alcune scivolate, e mi è piaciuto questo prendersi il pallone, avere il coraggio di tirarlo e poi andare in mezzo ai tifosi in curva a festeggiare come capitano, uno che a inizio stagione veniva fischiato, su cui avevamo dei dubbi, e poi si è dimostrato con sostanza, con volontà, con desiderio di fare bene, di scaricarsi sulla squadra, caratterialmente tutta la squadra. Io lo darei a Locatelli, che è uscito come capitano, anche lì che all'inizio non si capiva se era lui o no il capitano, se eravamo d'accordo o no, perché abbiamo passato anche questa tempesta, però io sì, guardando ieri sera e per come si è conclusa e per come è stato decisivo, direi Locatelli, senza evidentemente togliere niente a Ildiz, ad esempio,
sì,
per dire un nome, senza togliere niente ad altri giocatori, che o a Thuram, che non abbiamo citato, ma anche ieri sera una grande quantità di palloni, una fisicità, esploso in maniera evidente con Tudor, ieri ha dato davvero tutto, i crampi, lo vedete che faceva fatica con i crampi, ma faceva ancora gli strappi. Ecco, io direi però Locatelli, rispondendo a un nome così secco e deciso.
Allora, adesso ti apro una finestra sul futuro, partendo da ieri sera. Cioè, ieri Tudor sbotta anche un po', dice, ma insomma, io al Mondiale per Club non vado. Io ho portato la Juve fino a un certo punto, o la Juve mi conferma e allora sono allenatore del futuro, oppure non ci vado perché i giocatori mi chiederebbero, ma chi sei venuto a fare se tanto tu non sei allenatore? Oggi smentita, cioè, o meglio, marcia indietro. Non è che Tudor non le ha dette quelle cose, ma il suo agente dice, Tudor... rispetta quello che era stato detto in sede di accordo con la Juve, e quindi Tudor sarà allenatore al Mondiale. Non so se sottointeso c'è, o meglio lo dice, però dice sperando che venga confermato, però stiamo parlando evidentemente di qualche problema che c'è stato, credo che insomma quest'ultimo mese, con le voci ricorrenti che sono poi tutte presenti anche oggi sui giornali, danno Conte per sicuro alla Juve, quindi Tudor sostanzialmente finirebbe qui, e allora ti chiedo, ma perché Tudor ha detto quelle cose? Perché giustamente si vuole sentire libero anche lui di accasarsi altrove, perché ha già la certezza che non allenerà la Juve, o per mettere pressione, visto che comunque in qualche maniera una sua forma di credibilità ce l'ha adesso, no? Doveva arrivare quarto è arrivato. Che fin ti sei fatto a tal proposito?
Ma io sì, e poi aggiungo anche un pezzo che io vedendo da esterno, da tifoso, niente di più, mi crea anche una confusione in più. Cioè, al pre-partita arriva Giuntoli e dice no, andiamo con lui, no,
certo,
se sbaglio. Poi lui va in, dice come hai riassunto tutto te. Ma io
però Don Fabio, quando c'è Giuntoli che parla, ormai siamo abituati che un po' non ci crediamo più tanto, o dice quello che gli viene in mente, non lo so, però ormai mi sembra che questa sia una linea tracciata abbastanza in maniera coerente.
Sì, è vero, però io allora te la giro, questa volta mi permetto io a farti una domanda a te, ma perché tu sei professionista in questo e che invece io no, ma io mi chiedo le dinamiche della comunicazione, no? Cioè, ma non si sono accordati?
No, evidentemente allora, no, c'è un conflitto, cioè tanto è vero che poi oggi la gente dice ci siamo parlati dopo e abbiamo convenuto che andremo al mondiale insieme, quindi c'era evidentemente un conflitto, la società pensava una cosa. Poi Tudor magari è anche istintivo, cioè dice, ma insomma io mi aspetto che a questo punto la società non mi dica di andare a mondiale, mi dica che sono confermato, perché Tudor potrebbe dire, ma scusate, io cosa devo fare in più? Quello che mi avete chiesto l'ho fatto. Quando sono stato chiamato mi avete detto che io sarei stato l'allenatore della Juve se avessi portato la nave in porto, adesso ce l'avete e poi fate marcia indietro. Quindi un po' potrebbe essere questa l'idea, no?
Sì, poi fa anche un discorso di buon senso, cioè di senso, nel senso che dice decidiamolo adesso perché mondiale di club può essere già un poi adesso no, la vedo così da anche qua, ripeto, da tifoso, però può essere le partite in cui uno si inizia a gettare le basi di alcuni moduli, di alcuna tattica, di alcun gruppo che poi svilupperò da agosto in poi per la prossima stagione, no? E quindi io credo che Tudor abbia fatto un discorso di buon senso. Credo che Tudor anche con la Lazio, così, lui sia uno molto libero, sincero e trasparente, ce l'ha anche dimostrato in queste settimane quando andava nei microfoni, dice le cose con molta sincerità, verità, libertà, trasparenza, e credo che Tudor l'abbia fatto. Io non riesco a capire però dentro questo mondo che siamo, che i social e tutte le varie comunicazioni bellissime, che però sicuramente certe volte non facilitano a chiarirsi o non facilitano a essere il più possibile non trasparenti, ma almeno chiari, come sia possibile che questi conflitti non vengano chiariti un attimo prima? Cioè lì stiamo parlando di direttori, di allenatori, di una società che ci stanno le divergenze.
C'è solo una risposta che ti do e ti saluto con questo, che un attimo prima preferisci sia Tudor che Giuntoli evidentemente pensare al campo, perché tra l'altro insomma se al 72esimo con 6 Sao non prende il rigore magari noi non andiamo in Champions, e se Giuntoli si fosse sbilanciato prima con Tudor ti fai un ulteriore autogol, quindi c'è solo questo, io credo che faccia pensare che Tudor si aspettasse magari prima una conferma, ma Giuntoli non poteva dargliela perché sarebbe stato un po' il colmo a quel punto dargliela se poi non fosse arrivato in Champions. Insomma, il calcio è strano, però su questo io un po' più di linearità la vedo in questa situazione. Don Fabio, grazie per le tante pagelle, ma ci continuiamo a sentire.
Grazie a te.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, io intanto vi ringrazio per i tantissimi messaggi, sia scritti che vocali, che stanno arrivando al 340-5425-324. Vi ricordo che nel successivo blocco siamo da soli, non abbiamo ospiti, quindi andremo a fondo su tutte le vostre richieste, i vostri pareri, le vostre pagelle, i vostri desideri per il futuro. Abbiamo già detto che oggi la notizia è che Tudor, questo è stato il messaggio molto esplicito, molto chiaro del suo agente, allenerà la Juve anche al Mondiale per club, ha un ottimo rapporto congiunto, è stato detto, e non vuole mettere nessuna fretta al club. Ve l'ho detto prima, lo ribadisco, secondo me saranno giorni comunque molto caldi, diciamo così, nei quali veramente ora per ora potranno succedere delle cose e non dobbiamo dare nulla per scontato. Allora, andrei a sentire Luca in regia, un vocale.
Ciao Paolo, sono Cisco dalle Marche. Arrivare al quarto posto non è un motivo che ci deve far esultare, perché per la Juventus non è un risultato esaltante, anzi secondo me è un risultato quasi fallimentare. Detto questo, grazie a Tudor, qualsiasi cosa succederà, per essere venuto e per averci portato almeno in Champions. E infine, secondo me, il fallimento di questa stagione per me ha due cognomi, uno è Giuntoli e l'altro è Motta.
Ciao Cisco, e tanto un suggerimento: quando mandate messaggi guardate e soprattutto sentite che non ci sia il vento, perché altrimenti è difficile ascoltarvi. Certo che la Juve non deve festeggiare, festeggia ieri, nel senso che la missione era quella, e nella tensione della partita è giusto, anche perché la partita è stata molto complicata, è giusto che in qualche maniera si sia felici di aver salvato la prossima stagione. Non era un dettaglio ieri, c'è una differenza grossa come un mondo partecipare alla Champions o partecipare all'Europa League, in termini economici, in termini di prestigio, in termini di possibilità di crescita di una squadra, perché se ti misuri contro avversari più forti, migliori, c'è poco da fare. E tra l'altro, se noi avessimo comunque dovuto affrontare la Europa League, il prossimo anno il tema sarebbe stato: ah, ma la Juve la deve vincere per forza, mentre la Champions, e salvo poi essere molto frustrati quando, come sta capitando a tutte le italiane ormai da anni e anni a questa parte, si viene eliminati. La Champions, sai che parti dalle retrovie, sai che devi fare un percorso per migliorare, e ti metti in condizione di farlo sperabilmente il più in fretta possibile. Guardate, io non sono mai dell'idea che bisogna tirare fuori un solo responsabile, nome e cognome. Secondo me, nel fallimento o nel mancato raggiungimento di un obiettivo ci sono sempre tanti padri, così come nelle vittorie. Indubbiamente il progetto è fallito, nel senso che il progetto non era arrivare quarti o qualificarci in Champions, era Giuntoli e Motta per costruire una Juve triennale. Questo è fallito non da oggi. Adesso abbiamo salvato la possibilità di restare nel gota del calcio europeo, ma questo progetto ha denotato molte lacune, e chiaramente su questo bisognerà fare delle riflessioni, perché si accompagna questo progetto anche a una serie di giocatori che hanno reso veramente molto male, molto poco. E Paolo Di Osimo scrive: sinceramente nessuno sentirà la mancanza di Tudor, Motta, Giunto di Nico Gonzalez. Beh, Motta è già via, Giunto di francamente non so se andrà via, Tudor vedremo, e Nico Gonzalez vedremo. Io credo che bisogna distinguere Tudor dagli altri, però, perché può non averci convinto il gioco, può non averci fatto esaltare le prestazioni, alcuni risultati potevano essere migliori, però l'obiettivo in qualche maniera l'abbiamo centrato, quello che gli era stato chiesto. E quindi Tudor, dal mio punto di vista, come sempre ho detto, non gli darò delle responsabilità, perché ha ereditato una squadra in difficoltà, gli darò eventualmente dei meriti, e dei meriti ce li ha, perché alla fine, come si è visto, questa squadra per ottenere dei risultati e per uscire un po' da una pareggite che ci ha zavorrato tantissimo anche nel suo periodo, perché comunque poi con Frateretti li abbiamo pareggiati tutti, in qualche maniera, ripeto, la nave è arrivata in porto, non ci siamo esaltati, ma l'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Andiamo a sentire ancora un vocale.
Buongiorno, Franco dagli Stati Uniti. Prima cosa che devo dire, il tuo ospite, Don Fabio, 100% ha ragione di quello che ha detto, bravo. E poi, finalmente è finito questo campionato. Io, mi dispiace dirlo, ma un 5. Gli do un 5 perché non credo che sia stato il campionato che doveva fare la Juventus. Ma comunque, 5.
5,
forse Juventus, non vedo l'ora che arriva giugno 22, così mi posso andare a gustare Juventus nel mondiale con la mia nuova maglia. Forse Juventus.
Speriamo, insomma, bene che i tifosi presenti negli Stati Uniti vadano a sostenere la squadra. C'è chi dice che la Juve farà una pessima figura. perché arriviamo comunque da una stagione da 5. Facciamo, teniamo per buona questa valutazione. Per me, quando ti qualifichi in Champions, almeno il 6 lo meriti, ma il 6 non è una cosa da Juve, appunto, è una cosa che ti salva. 5 l'avrei dato a squadre che hanno fatto molto peggio e purtroppo le abbiamo vissute, ma questo capita in certe annate. Tanti dicono che la Juve andrà a fare la comparsa o addirittura delle brutte figure al mondiale. Vediamo, perché poi un po' tutte le squadre vivranno questa manifestazione nuova, un po' sospese, no? Da un lato dovrebbe essere la fine di una stagione e dall'altra però è anche una fine traumatica per alcuni. Faccio presente che ad esempio il Real Madrid non si presenterà con Carlo Ancelotti, che sicuramente doveva essere una delle stelle di questo mondiale, no? Quindi ci sarà già una fase di trapasso, vedremo chi avrà più forza anche dal punto di vista fisico, che tipo di partite saranno. Certo, mi auguro, perché poi è una platea globale, già lo è sempre per le grandi squadre, anche il campionato italiano comunque viene visto in tutto il mondo, ma qui è un mondiale, ci sarà un certo battaggio pubblicitario, ci saranno comunque incontri di prestigio. Mi auguro che la Juve superi il girone, perché ne ha le possibilità, anche se ci arriviamo rabberciati e con una situazione non delle migliori. Vocale.
Buongiorno a te da Pinerolo. Volevo ringraziare tutti che siamo andati in Champions, nonostante una squadra scandalosa. Ci rendiamo conto la difesa di ieri sera. Kelly, Savona, Alberto Costa. Ma neanche in Serie B questa gente giocherebbe. Per quanto riguarda Consensao, per spendere 30 milioni per lui ne spendo 40, prendo Ndoye. Davanti l'attacco è da rifare completamente. Ci vanno Osimhen o Gyökeres. Diciamo che c'è tanto da fare. Giuntoli gli darei un'altra possibilità, ma direi che quest'anno ha fatto dei disastri. Però un'altra possibilità gliela vorrei ridare. Conte, speriamo che sia lui predestinato, se no continuiamo con Tudor. Ciao.
Ciao, ma io non guardate, ve lo dico sinceramente, a me non piace mai esagerare nei giudizi in quest'ambito, no? È chiaro che vedendo la partita uno ne può dire tante, però io non definirei la difesa da Juve una difesa da Serie B. Definirei una difesa non da Juve, certamente, ma da Serie B no, sinceramente, ripeto. Ditelo voi che siete tifosi, se avete voglia. Secondo me in Serie A ci sono difese molto peggiori di quella che abbiamo visto ieri, che pure ha ballato, e che ha ballato anche in alcuni componenti che certamente non definiremmo da Serie B, vedi Cambiaso. E certo che la Juve ha bisogno di nuovi ingressi. Io ieri ho avuto l'avventura, sapete che lavoro anche per Mola TV, e ho avuto l'avventura di commentare la finale di Coppa Portoghese tra il Benfica e lo Sporting. Ho visto per la prima volta seriamente 90 minuti, anzi 120, visto che siamo andati ai supplementari, di Gyökeres, e mi ha veramente colpito enormemente. Certo, è un giocatore che costa un po', eh? Non è semplice andarlo a prendere, agli occhi di tutta Europa puntati addosso, però un giocatore di quel tipo certo che farebbe molto comodo alla Juve. Poi magari ne parliamo nei giorni successivi, perché insomma credo che qualche profilo di mercato lo andremo a trattare. Andiamo dal nostro Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
Ciao Paolo, buongiorno, eccomi, sono qua dal Royal Park i Roveri, ecco, una bella location oggi, sono fortunato Paolo.
Sì, beh, si vede, e tra l'altro una location che oggi ha ospitato non solo dei grandi campioni del passato, ma anche dei campioni del passato che hanno detto delle cose piuttosto importanti. Io partirei proprio da quello che hai sentito da parte di Michel Platini, che sta facendo anche un po' rumore, no? Cioè lui dice, a me nessuno ha chiesto di tornare alla Juventus, e siccome non sarebbe una nomina di poco conto, voglio sentire da te che cosa hai percepito.
Allora, intanto Paolo, se fate un po' lo zoom dietro le mie spalle, c'è la gara, quindi sì. si possono, stanno partendo, no? Quindi Del Piero, Pirlo, Platini, Pepe, Montero, per citare qualche giocatore che ha indossato la maglia della Juventus, ma poi c'è Ruud Gullit, Pepe Reina, Zola, tutti veramente grandi giocatori. Tra l'altro ho mandato anche dei contributi con Pepe e con Paolo Montero. Paolo Montero dice una cosa molto molto interessante per quanto riguarda la Juventus. Gli altri invece non hanno voluto parlare, Del Piero non ha voluto parlare, Pirlo nemmeno, e arrivo alla conferenza stampa di Platini. Intanto è stato un privilegio e un onore poter fare una domanda e parlare con Platini. Ecco, potrò tornare a casa oggi, Paolo, e dire
l'idolo
di mio padre, mia madre, digli ho fatto una domanda a Michel Platini. Quindi questa insomma è una cosa che metterò nel curriculum e nei ricordi. E poi guarda, la sensazione che ho avuto qua è stata quasi una candidatura di Platini, come a dire io ci sono, Juve, se avete bisogno di me io sono presente voglio, e posso dare una mano. Poi ovviamente non conosco bene il personaggio, perché non ho mai visto le interviste di Platini, soprattutto da calciatore, e quindi da questo punto di vista non so dirti anche dei blef, no? Perché ci sono stati molti momenti in cui ha risposto: non guardo tanto il calcio, non seguo il calcio italiano, non ho visto, però poi sapeva nel dettaglio i numeri di Mbappé, quindi insomma i numeri di Mbappé li conosceva perfettamente.
Beh, però dice c'è stessa... un po' di Francia, insomma, di orgoglio, esatto, francese.
Esatto, però da questo punto di vista quello che ti posso dire, Paolo, è che la sensazione è stata: se la Juve chiama io ci sono. E non è scontato, no? In questo momento storico, che qualcuno possa dire vengo a dare una mano alla Juve, perché la Juve ha delle difficoltà, e la sensazione che mi porto a casa oggi è quella di un Platini pronto a lavorare per la Juve. Però servono, i matrimoni si fanno in due, no? L'ha detto anche Conte.
Senti, lui era molto famoso anche per l'ironia, insomma, è uno che ha lasciato delle frasi straordinarie nel corso della sua carriera, compresa il fatto che noi dobbiamo sempre ricordarci, noi che facciamo comunicazione quotidiana, quello che disse lui, che un giorno un giornalista ha detto, insomma, se mi venite a parlare tutti i giorni, mi fate una domanda tutti i giorni, anche Einstein avrebbe fatto la parte del cretino se avesse parlato tutti i giorni, no? Ecco, quindi lui è uno sempre molto bravo, sempre stato molto bravo a sdrammatizzare, a buttarla sul relativo, eccetera. Tu parli di candidatura, quale sarebbe il senso secondo te di una Juve? Perché io lo troverei molto forte l'idea di andare a prendere un presidente che ha avuto una storia internazionale molto seria con UEFA, FIFA, con tutti i risvolti giudiziari che sappiamo, e però stiamo parlando anche di un mito del calcio, insomma. Che senso avrebbe? Perché poi la sensazione è che Platini però sia, tra virgolette, perdonami, lo dico io che ho una certa età, anziano comunque, no? Cioè, perché tanto è vero che ad esempio oggi ha parlato abbastanza male, tra virgolette, degli allenatori, ha detto: ma a me gli allenatori non mi interessano mica tanto, a me contano i giocatori. Nel calcio di oggi avrebbe senso un Platini presidente? Quale sarebbe la funzione? Al di là del fatto che lo amiamo.
Guarda, Paolo, quello che ti voglio dire è che è una persona... Quando ti dicevo prima che non conosco il personaggio Platini, non il giocatore, nel personaggio sta il modo di comunicare, la risposta, il bluff, perché l'Inter non l'ha mai vista, però o non interessano gli allenatori, però Luis Enrique gli piace molto e gli piace come gioca il Paris Saint-Germain. No, ci sono degli opposti nelle sue frasi, nelle sue parole. Cioè, ho una bella vita, adesso sto bene, sono fortunato, però più volte non mi hanno chiamato, ma se dovessero chiamarmi, perché no? Insomma, ci sono state tante situazioni, no, dove voleva dire qualcosa ma non ti ha detto nulla, e credo che questa sia una grande capacità comunicativa. Ecco, io oggi ho visto un grande comunicatore, Paolo, e in questa Juve direi che anche oggi abbiamo un'altra pagina, non di comunicazione, straordinaria della Juventus attuale. Ti dico che è un grandissimo comunicatore, con la risposta sempre giusta e perfetta, servirebbe come il pane. E soprattutto a questa Juve serve, sai, il termine di quest'anno che va molto di moda è aura. Ecco, quando è arrivato nella conferenza stampa Platini, ti tremano le gambe, Paolo. E questa è una cosa che manca alla Juve. Metti Platini a vedere tutti gli allenamenti di una stagione, o fagliene vedere tre quarti di una stagione, per vedere che qualcuno inizia a capire tante cose in più della Juventus e inizia a parlare con qualcuno che ha scritto la storia. Faccio un piccolo esempio, no? Massimo Mauro che presenta sempre la gara, perché poi qua siamo alla gara di beneficenza, la 20ª edizione della Vialli e Mauro Golf Cup, tra l'altro tutti gli incassi poi verranno devoluti per la battaglia contro la SLA e anche il tumore al pancreas, che poi è stata la causa della morte di Gianluca Vialli. Ecco, in questa situazione qua ha fatto una battuta a Michel Platini quando ha chiamato la sua squadra per la gara, ha detto se Michel giocasse con i piedi, fatta, vince lui sicuramente. Ecco, lui ha risposto: se tu avessi giocato con la testa, probabilmente avresti fatto molto di più. È quel tipo di comunicazione, Paolo, che manca alla Juve.
Beh, quel tipo di intelligenza, mi verrebbe dire, non è che lui non ha nulla di studiato, gli era molto naturale.
Senti, gli è arrivata in un secondo.
Tieni conto che negli anni Ottanta, lo dico senza voler naturalmente dare dei giudizi, i calciatori parlavano molto, ma parlavano molto con la carta stampata, poco con la televisione, perché le televisioni erano molto poche, non avevano chiaramente tutta la capacità oggi di esporre contenuti ora per ora. La tiniera era di un livello veramente superiore, cioè ci appariva di un altro pianeta, te lo dico sinceramente, non solo quando era nella Juve, in ogni contesto, quando poi ha fatto l'allenatore della Francia, quando è stato l'organizzatore del Mondiale del 98 e via discorrendo, insomma. Tu hai parlato, giustamente hai messo un puntino su ieri, e Tudor che arriva in conferenza e dice no, io al Mondiale non ci vado, oggi smentita del suo agente. Che cosa sta succedendo secondo te? O meglio, quanto siamo appesi poi al filo delle ore? Perché poi mi verrebbe da dire, ma se per caso in questa settimana Conte si libera dal Napoli, la Juve cosa fa? Aspetta cosa per annunciare Conte o per imbastire una trattativa? Cioè, c'è veramente il rischio che Tudor vada a un mondiale in questa maniera, da allenatore tra virgolette esautorato, o vedremo ancora delle sorprese secondo te?
Guarda Paolo, intanto credo che domani possa venire fuori l'ultimo capitolo della storia tra Antonio Conte e il Napoli. Ecco, credo che domani sarà molto probabilmente la giornata degli addii, perché poi il Napoli andrà dal Papa a Roma e credo che poi Conte non tornerà più a Napoli, nel senso da allenatore del Napoli, ma direttamente credo che si sancirà la parola fine di questo loro rapporto, e credo che Conte abbia bisogno un pochettino di staccare. Quindi da questo punto di vista credo che sia la prima parte, però hai detto tutto tu, una volta che Conte si libera dal Napoli sembra un matrimonio ormai chiaro e quindi da questo punto di vista Tudor, credo che l'uomo Tudor avrebbe meritato qualcosa di diverso, ovvero un atto di lealtà, di sincerità, e magari dire già le cose come stanno e non fargli fare un mondiale per club, che è anche deleterio per la sua professione, perché lui ha fatto secondo me qualcosa di straordinario in questa Juve a portarla in Champions League, e ieri sera si è vista tutta la Juventus di quest'annata, una Juventus che ha vissuto di alti e bassi, di montagne russe, non ha mai fatto star tranquillo né noi né i tifosi, perché noi a scrivere i pezzi sulle partite della Juventus dovevamo aspettare anche 10 minuti dopo la fine, tra un po', perché era sempre un terno all'otto e i tifosi le coronarie. Quindi da questo punto di vista credo che la Juventus avrebbe dovuto essere un pochettino più leale con Tudor, perché Tudor adesso può permettersi magari di andare anche a prendere delle offerte importanti per il suo proseguo della carriera, visto che in questa annata cambieranno quasi tutte le panchine in Serie A. E quindi io mi auguravo, no, una gestione diversa della Juve, soprattutto guardando le grandi d'Europa, Paolo, perché le grandi d'Europa che sono impegnate nel mondiale per club o hanno confermato il proprio allenatore o sono già partite con altri progetti. La programmazione è tutto. Oggi inizia la stagione della Juventus, della prossima stagione, e iniziare ad agosto con un nuovo allenatore, anche forte come Conte, però stiamo parlando di agosto, la prima partita poi è più o meno verso la fine, quindi non hai tanto da fare, e c'è tanto da fare, perché hai concesso ieri delle robe che a maggio non puoi più concedere: un gol al primo minuto con la difesa che sbaglia tutti i movimenti, un gol in contropiede sul 2-1 in totale controllo della gara, cioè delle robe che non puoi accettare da, da una squadra di alto livello, probabilmente perché non sei una squadra di alto livello, ma a un certo punto, Paolo, rimanere e partire sempre così tanto tardi rispetto alle altre ti genera poi uno svantaggio.
Senti, giustamente hai parlato di Venezia come un po' lo specchio della stagione, no? Però mi verrebbe a dire quasi veramente lo specchio di tutta la stagione, perché con Tudor, tutto sommato, noi le montagne russe non le avevamo mai più viste, e ieri invece forse la pressione, la tensione, l'importanza della posta in palio ha portato a quello anche. E ti chiedo, il nuovo allenatore che arriverà, il Mister X che arriverà, che cosa si trova di buono da gestire di questa squadra? Perché faccio questo esempio, secondo me quando arrivi, giustamente tu ricordavi, insomma, non puoi prendere un gol così all'ultima giornata. Alla 38esima ti porti in dote quello che hai seminato. Non è che l'Inter a Como abbia fatto una partita straordinaria, però siccome sa battere i calci d'angolo, guarda caso, ha fatto un gol da corner. Il Napoli aveva un peso enorme, guarda caso chi va a segnare, McTominay. Cioè, mi sembra che l'ultima partita hai un po' messo in piazza quello che hai studiato. La Juve di ieri mi sembrava di nuovo veramente modalità precampionato, cioè non purtroppo, anzi precampionato eravamo un po' meglio, cioè veramente di tutto, poteva succedere di tutto. E che cosa portiamo in dote al prossimo allenatore oltre al quarto posto?
Poco Paolo, io voglio essere chiaro, cioè, ieri non ti sei preso quarto posto, ma non hai costruito niente, perché hai dei giocatori che hanno delle difficoltà. Io ho guardato il primo tempo di Nico Gonzalez e onestamente ho visto degli errori da scuola calcio che dici, ma cosa sta facendo? È vero che qualcuno mi potrà dire, però ha fatto il terzino, per carità, però Paolo, noi un pochettino a pallone abbiamo giocato. Io non ho mai visto un giocatore girarsi verso la porta e rinviare con la palla in direzione della porta. Lì bastava un rimpallo e prendevi gol. Ho visto Kelly la prima mezz'ora giocare veramente su come una ballerina sulle punte, perché Yeboah è passato in lungo e in largo, prendi delle ripartenze con una gestione completamente sbagliata, e Cambiaso in un'involuzione difensiva importante, no? Dove ci mette una pezza di Gregorio che salva. Cambiaso sembrava a me al mare al 20 agosto quando gioco sul bagnasciuga, cioè no, così no.
Non ti buttare così, così giù.
No, tu mi hai visto, Paolo, ma quello era il livello, sembrava. No, voglio dire. E quindi da questo punto di vista lasci poco. Una cosa però voglio dire, perché sono stato parecchio critico con un giocatore nel corso di questa stagione. Io penso che a questa Juve ci siano due tasselli straordinari che ti porti in dote, che sono il Diz e Thuram, punto. Ma una cosa voglio assolutamente dire su Locatelli, Paolo, perché ieri quella palla pesava come un macigno. Io tante volte ho detto, Locatelli non è un capitano da Juve. Ecco, ieri ha fatto il capitano da Juve. Ieri mi tolgo il cappello e qualsiasi cosa per Locatelli, perché quella palla pesava tantissimo e se l'è andata a prendere e si è preso tutta la responsabilità sulle spalle. Questo è un capitano. Questo è un insegnamento che dà Locatelli a tutti gli altri. Quindi ti dico, mi porto pochissimo di questa stagione dove non ha funzionato nulla per quanto mi riguarda, soprattutto la gestione fuori dal campo degli infortuni, della comunicazione e tante altre robe, ma il carattere di ieri di Locatelli e il talento di Thuram e Yildiz è la base per cui ripartire. Poi il resto, insomma, ci vorrà... diciamo che io sono qua su un campo meraviglioso, ecco, bisogna ribaltare tutto, rimettere le basi, le fondamenta, quindi far passare veramente tanto lavoro e poi ricoltivare per cercare di arrivare ad alto livello. Ecco, bisogna ribaltare le fondamenta, perché a me sembra una squadra che non ha uno la voglia di lavorare troppo, di lavorare troppo, di faticare e di vincere. Quindi mancano questi aspetti, e quando mancano questi aspetti vivi le stagioni come abbiamo vissuto, insomma, degli alti e bassi che insomma snervano noi e i tifosi e le cornali di tutti.
Grazie Camillo, ciao, buona giornata, buon lavoro.
Cose di calcio.
Cambio in regia, fuori Luca, dentro Manuel. In questo blocco botta e risposta con i tanti messaggi che sono arrivati e gli altri che ne arriveranno, quindi riparto. aggiungo, ovviamente io non leggo mai quelli che hanno anche solo un mezzo insulto, ma a me sembra una regola abbastanza di civiltà. Per insulto intendo che se si definisce un giocatore in maniera irriguardosa, io non lo leggo. Fa parte, io credo, di una minima correttezza. Voto alla stagione 5, questa è Andrea da Casarano. Non ho mai pensato di vincere lo scudetto quest'anno, ma almeno un onesto e tranquillo quarto posto e giocarmi a finale di Coppa Italia. Ora speriamo di avere quanto prima certezza sulla guida tecnica del prossimo anno. Mi pare che di tempo ne abbiamo già buttato tanto e anch'io pensavo almeno in Coppa Italia di fare qualcosa in più, ma io aggiungo anche in Champions League di fare almeno un turno in più, viste le premesse dell'inizio dell'anno. Ma poi ci siamo perduti clamorosamente. Andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno. Comunque io credo che nessuno sia felice di festeggiare un quarto posto, soprattutto perché siamo la Juve, ma io credo che bisogna cominciare a essere felici per le piccole cose, perché gli ultimi scudetti non ce li siamo goduti, anzi, abbiamo dati per scontato. Io ieri ho esultato, lo ammetto. Mi sono quasi commosso nel vedere Locatelli, Tudor, lacrime, poi l'abbraccio loro. Cominciamo a goderci le piccole cose, una qualificazione sofferta. Ieri eravamo tutti stremati dopo la partita, noi, i tifosi, calciatori e tutti. Siamo d'accordo che la stagione è stata disastrosa, ma cominciamo a esultare per le piccole cose, che le grandi arriveranno. Fiducia nella società, che secondo me cambierà totalmente. Non credo che Giuntoli andrà via, ma presidente, vicepresidente, chi per loro cambieranno sicuramente. L'allenatore, se non arriva Conte, Tudor tutta la vita, perché se lo merita, secondo me potrebbe fare cose buone. Però cominciamo a vedere questo mondiale come andrà. Non vedo l'ora che inizi, perché secondo me un nuovo format carino voglio vederlo. E niente, in bocca al lupo per la prossima stagione. Godiamoci questo quarto posto, perché è il minimo che verrà, e ritorneremo a trionfare. Forza Juve, Antonio da Napoli.
Antonio, io sono totalmente d'accordo sul fatto che bisogna esultare per le piccole cose, e a maggior ragione quando vivi una stagione difficilissima, che talvolta è stata da incubo. E quindi io capisco ieri la tensione che c'era in campo, lo sfogo finale e anche la soddisfazione di alcuni tifosi. Insomma, poi la Juve non... Io ricordo sempre il discorso che fece Andrea Agnelli dopo la notte di Berlino all'assemblea azionisti, cioè non rivendicò neanche il fatto che quella squadra fosse andata a sfidare e per lunghi tratti fosse anche riuscita a spaventare una squadra di mostri, perché noi siamo quelli del vincere è l'unica cosa che conta. Però nell'ambito di una situazione molto difficile, io capisco che chi era dentro la Juve, in particolare Tudor e Locatelli, cioè il capitano e l'allenatore chiamato in corso d'opera per salvare tutto, ne fossero molto coinvolti. E quindi sì, io sono d'accordo, se continuiamo, anche perché poi noi non sappiamo neanche celebrare le vittorie quando ci sono, quindi iniziamo a ricostruire una grammatica, non può che farci bene da questo punto di vista. Paolo D'Ancona: voglio crederci, sarò ingenuo, ma spero che Tudor venga riconfermato. A prescindere da simpatie o antipatie, per me Conte sarebbe l'ennesima minestra riscaldata. Andiamo oltre, apriamo le finestre e facciamo entrare aria nuova. Io non so qual è l'idea che il tifoso juventino abbia della minestra riscaldata come di un buco nero, cioè, o meglio, di un cibo indigesto. Ma io ricordo Marcello Lippi è tornato e ci ha regalato di nuovo un secondo ciclo di grandissimo livello. Trapattoni fece quel che poteva in una situazione molto difficile, in un calcio molto cambiato, in una Juve oggettivamente, anche dal punto di vista economico, molto più incapace di spesa rispetto al passato e molto sotto il Milan di Berlusconi, che fu la prima società di fatto a costruire le rose mostre con due formazioni di titolari, e comunque portò a casa una Coppa UEFA che non è propriamente qualcosa di negativo. Allegri l'anno scorso una Coppa Italia ce l'ha portata, quindi io francamente definire Conte minestra riscaldata, a prescindere appunto dalle simpatie o antipatie personali, cioè io credo che a Conte vada riconosciuta una cosa, perché altrimenti non ci poniamo nel dibattito nei termini corretti, secondo me, quelli di base. Cioè, Conte è un vincente. Cioè, Conte ha vinto con la Juve, l'Inter, il Napoli e il Chelsea. Quindi, è tanto è vero che noi dobbiamo farci una domanda, secondo me, molto radicale. Cioè, qual è l'aspettativa che noi costruiamo su Conte? Perché io sono convinto che, se teniamo Tudor, l'orizzonte è provare a fare qualcosa di meglio. Se arriva Conte, se arriviamo secondi, non va bene. Perché Conte lo vai a prendere per quella roba lì che ha fatto nel passato con noi e che ha fatto quest'anno con Napoli e con gli altri club quasi sempre. Quindi è questo semmai il tema vero. Perché poi dirlo un conto, ma poi riuscire a costruire una squadra vincente è un'altra. Se pensiamo che arriva l'uomo con la bacchetta magica, commettiamo un errore e lui ce lo ricorderà subito, io credo, questa cosa qua, qualora arrivi. E andiamo a sentire un vocale.
Ciao, sono Mark. Ascoltando Racamillo, lui dice che da salvare abbiamo in questa stagione... di giocatori ne abbiamo pochi, di certezze ne abbiamo poche. E ciò contrasta con quanto hanno detto di essere, vabbè, ma quello non so nemmeno se bisogna continuare a prenderlo sul serio, ma soprattutto Tudor che diceva con 2-3 innesti la squadra può essere subito competitiva. E io a questo punto non lo so, cioè quali siano le certezze della Juve, però ci ho notato appunto questa come posso dire situazione non lineare tra quanto dice Camillo e quanto dicono i dirigenti
su quanto dicono i dirigenti, francamente, cioè, ripeto, l'ennesimo cortocircuito della Juve dal punto di vista comunicativo l'abbiamo visto tra ieri sera e oggi. Insomma, Tudor ha detto qualcosa che probabilmente pensa profondamente e oggi sua gente ha fatto marcia indietro, ricordando che evidentemente c'era un patto tra la società e Tudor. Giunto di stesso, ieri ha usato delle parole, ma Pingerardi in tutto questo periodo ha cercato di non aumentare la pressione su Tudor perché era troppo importante arrivare quarti. Insomma, traduco, ma io non so se rimarrà giunto lì. Certamente le sue percentuali sono un po' più alte nel momento in cui traghetti la squadra, almeno in Champions League, e quantomeno questa operazione ti ha salvato dal fallimento sportivo. Se non fossimo arrivati in Champions League, non so quante possibilità c'erano di salvare lo stesso Giuntoli. Quindi questo è il primo elemento, credo da dire. E quindi non so se in questo momento noi dobbiamo fare l'esegesi di ogni parola di Giuntoli. O meglio, fino a ieri no. Da adesso in poi spero di sì. Cioè, insomma, io non immagino che la Juve arrivi al 1° luglio, diciamo così, senza allenatore. Dico 1° luglio perché ci sono comunque 3 partite del mondiale per club e poi andremo a vedere eventualmente anche tutte le gabole contrattuali tra Conte e De Laurentiis, anche se non mi sembra che su questo ci sia un grande muro, per adesso almeno. Mi immagino che la Juve provi a... chiudere il prima possibile, e non trovo sbagliato il discorso che ha fatto ieri Tudor, quando dice, insomma, Real Madrid, non lo dice ma lo traduciamo noi, Real Madrid ha chiuso l'esperienza di Ancelotti e presenterà Xabi Alonso. Cioè, il mondiale per club non è un torneo estivo, è il mondiale per club, poi magari vedremo che non ha funzionato bene, però è un mondiale in cui ti vai a giocare la faccia davanti al mondo. Andare con... non ci vai con l'allenatore B, perché fai oggettivamente una brutta figura. E quindi ci devi andare con un'investitura, io credo, importante. Ha ragione Tudor a dire che con 3 innesti questa squadra è competitiva? Ma io aggiungo, già solo se Bremer l'avessimo avuto qualche punto in più, ci sarebbe stato sicuro. Ma sicuro veramente. Cioè, nel senso che noi abbiamo perso il giocatore, per me, migliore della Juve. La pietra angolare della Juve. E la Juve è vero che erano altri tempi, è vero che noi avevamo uno zoccolo duro di giocatori che avevano benissimo in testa che cosa voleva dire vincere, eccetera eccetera, ma Conte ereditò una squadra che arrivava da 2 settimi posti con 4 acquisti azzeccati di livello diverso, e trasformò la squadra e portò allo scudetto e all'inizio di un ciclo. Io non so se questa squadra può fare la stessa cosa, ma datemi appunto Gyökeres al posto di Vlahovic, datemi un regista vero e datemi Bremer. Secondo me già qualcosa cambia per il livello italiano, poi per diventare una squadra ipercompetitiva no, però iniziamo intanto a vedere questo e poi vediamo. Alla stagione della Juve do 6 perché ha raggiunto l'obiettivo della Champions, a Tudor do 8 per il grande lavoro che ha fatto, dimostrandosi un grande uomo e tecnico molto preparato, do un bel 4 a Motta per i danni che ha fatto. Alessandro da Taormina. Vocale.
Buongiorno Paolo, Liborio da Fucecchio. Allora, ieri sera, vedendo la partita, ho perso 10 anni di vita, mamma mia. Grazie a Tudor per la Champions, adesso però rimbocchiamoci le maniche, se torna Conte non lo so. Ci vuole uno che sa cosa vuol dire Juventus, altri non ne voglio, anzi non ne vogliamo noi della Juve perché siamo stanchi. Poi non so se resta Tudor o Bene Conte o qualcun altro. So che da tifoso adesso sono stufo, come tanti tifosi juventini, di soffrire come ieri, contro il Venezia poi, con tutto il rispetto per Venezia, però le squadre piccole, adesso, prima avevano paura della Juve, affrontavano la Juve, avevano paura, timore, invece adesso vogliono affrontare tutta la Juve perché è una squadra che non gioca più a calcio, e questa cosa mi dà fastidio. Cosa ne pensate voi? Buona giornata.
Penso che la storia di quest'anno, la Juve ha buttato via la stagione pareggiando con le piccole, questo è evidente. Quando pareggi in maniera insistente con le piccole vuol dire che non sei una grande. Perdonatemi, lo dico sempre, ma la Juve di Conte al suo massimo livello, cioè di maturazione, anche dal punto di vista del parco tecnico, insomma, cioè è la Juve che ha Tevez, tanto per essere chiari, è la Juve che fa 102 punti, vince andata e ritorno con tutte le squadre della parte destra della classifica, cioè fa 60 punti. E beh, insomma, ne puoi perdere qualcuno, ma non puoi regolarmente andare a pareggiare. Quando noi riguarderemo la tabella del campionato, penso che molti di voi l'abbiano fatto, ci renderemo conto di quanti punti abbiamo buttato via, oltre a tutte le situazioni di vantaggio, insomma. Sono veramente un'enormità. Una grande deve essere grande soprattutto con le piccole. Quest'anno la quota scudetto è tutt'altro che alta. Segno di un livello più basso, di un equilibrio tra almeno due squadre. Ma io dico anche, ma persino l'Atalanta può nutrire dei rimpianti, perché con un minimo di continuità in più, non buttando via certe partite, si poteva fare decisamente meglio. Quantomeno si doveva arrivare a qualificarci non a 18 minuti dal termine dell'ultima partita e col brivido di stare, perché abbiamo subito ancora un tiro in porta degli minuti di recupero, questo quindi assolutamente. E andiamo a sentire un altro vocale.
Buongiorno Bianconi, Lorenzo Laziale. Intanto vorrei fare dei ringraziamenti a Tudor che ci ha portato con fatica a questo benamato quarto posto, che se stavamo con Motta se scordavamo pure quello. Poi tu la puoi pensare come ti pare, ma questa non è una difesa di Serie B, ma proprio di Serie C. Ci abbiamo ballato pure ieri col Venezia, ballato proprio, Cioè, poi per fortuna, quello che non si faceva con Motta, con Tudor, la squadra è rimasta sempre in campo, concentrata, e ha portato questo benamato successo per il quarto posto. Ma questa non è la Juve, forse tu ti dimentichi la vera Juve, quella con Barzagli, con Bonucci, Chiellini, con Buffon in porta e tutto il resto del Cucuzzaro, Spero che sto a tempi diversi, però dai, su, a confronto a quella che c'era prima, questa di oggi, una Serie C, sì, la può fare.
Ma io non è che me la dimentico, ma cosa vogliamo parlare? Cioè, vogliamo paragonare seriamente questa Juve a quelle del passato che hanno vinto e rivinto? Cioè, la Juve è questa. Cioè, a me fa ridere quando c'è questa situazione. E siamo arrivati a questo punto. Siamo arrivati perché ci sono stati gli infortuni. Siamo arrivati perché sono anni difficili per noi. Siamo arrivati perché, perdonatevi, non è che Barzagli, Bonucci e Chiellini li inventi così d'incanto. Li costruisci, passi dei momenti anche di difficoltà, perché a parte Barzagli che arriva, a parte anche Barzagli ha vissuto mezzo anno da noi in difficoltà, ma lui comunque era sempre sul pezzo. Bonucci, mi ricordo i fischi a Bonucci, mi ricordo Chiellini, l'anno di Capello nel 2006 Chiellini veniva considerato una riservaccia e veniva considerato un giocatore inadatto alla Juve. Questo non vuol dire che Alberto Costa, Chelli o Renato Veiga o lo stesso Cambiaso diventeranno fortissimi. Ma questi sono, cioè non è inutile che noi continuiamo, perdonatemi, cioè possiamo farlo per arrabbiarci di paragonare la Juve di adesso alla Juve del passato, ma non ha nessun senso. Tu devi paragonare la Juve di adesso alla Juve di adesso, cioè a quando gioca meglio con quando gioca peggio. Questa è la Juve, è inutile. Cioè, anche io ho vissuto dei momenti nei quali insomma la difesa era quella di Maifredi e non era più Zoff, Gentile, Cabrini, Morini, Scherea, perdonatevi, ma ci sono queste fasi storiche e quindi dobbiamo piano piano, perché non credo che d'incanto la Juve riuscirà a ricostruire quel tipo di difesa che era la difesa a livello mondiale. Ma non so, guardate Barcellona è riuscito a ricostruire un attacco notevolissimo, non so se meglio o peggio dell'epoca di Neymar, Suarez e Messi, però resta il fatto che se Lewandowski, Rafinha e Yamal fanno delle cose straordinarie e hanno dei numeri meravigliosi. In difesa il Barcellona fa acqua da tutte le parti, perché prima di ricostruire la squadra di Mascherano, Piqué, Dani Alves, Jordi Alba, ci metti un po', insomma. Quindi noi siamo molto distanti, ma è inutile che noi pensiamo oggettivamente a una difesa ieri tra le più rabberciate che si potessero essere, perché eravamo pieni di infortunati. Quindi con quello che abbiamo avuto siamo riusciti a portare a casa comunque la qualificazione. Antonio da Guidonia scrive, ad esempio, lui: mi sta piacendo molto Alberto Costa. Io sono un po' più moderato, molto no. Diciamo che è un giocatore che magari dobbiamo vedere a stagione, da quando parte la stagione, nel ruolo giusto, perché francamente ieri eravano tutti un po' messi così, ecco. Poi Tudor ha avuto insistere sulla difesa 3 e alla fine in qualche maniera questo ha avuto ragione. Vocale.
Allora, buongiorno, non capisco, cioè, questo discorso, cioè mi sembra che la Juventus dal primo giorno in cui c'è stata la presentazione di Tudor abbia sempre tenuto questa linea: Tudor giocherà le 9 partite e farà il mondiale per club, punto, e poi decideremo. Mi sembra che questo è stato detto e questo sia stato mantenuto. Poi lui ha alzato un po' l'asticella, forse ieri era anche un po' l'adrenalina, e va bene, ma giustamente ci sta. Però io dico che a sto giro Conte non ce lo possiamo perdere. Abbiamo già visto vincere con l'Inter, vincere con Napoli, vogliamo farlo vincere anche al Milan? No, grazie. Abbiamo bisogno di qualcuno che è capace di motivare questi giocatori, di fargli da condottiero e soprattutto da riportare lo spirito e l'orgoglio juventino. Io sono stufa. Elka, vedi, non sbagliare stavolta, anche perché io vi ricordo che Tudor era stato chiamato all'Udinese, poi l'anno dopo ha salvato l'Udinese, l'anno dopo l'hanno esonerato a metà stagione. Vogliamo riprovare la brezza? Io direi anche di no, grazie, buona giornata.
Il discorso è molto chiaro, anch'io penso che se Conte è libero sarebbe un errore lasciarlo alla concorrenza, diciamo così. Devo dire, facciamo 365 giorni indietro, è già stato un grave errore, però non si può piangere sul latte versato, diciamo. Su Tudor non farei paragone, cioè ragazzi, la Juve non è l'Udinese e Tudor non è quello di prima, e non è che Tudor ha iscritto nel proprio codice genetico che fa bene mezzo anno e l'anno dopo no. Questo non si può dire, ma non è scritto neanche nel codice genetico che Conte arrivi e vinca. È scritto nell'ordine delle probabilità, perché 1, 2, 3, 4 indizi fanno una prova evidente che Conte è un fuoriclasse, e questo lo sappiamo. Vogliamo andare a prendere un allenatore fuoriclasse, spendendo per un fuoriclasse, costruendo una squadra che porti a quello, o vogliamo un altro tipo di gestione? Questa è la vera domanda. Ma non, francamente non renderei. Tudor, secondo me, ieri ha detto una cosa giusta. Vero che la Juve, però la Juve gli ha anche detto, gli aveva messo sul contratto, che se fosse andato in Champions League aveva il rinnovo automatico, salvo il pagamento di una penale. Quindi Tudor giustamente fa il suo gioco, e il suo gioco è: voglio rimanere a Juve. Io non lo trovo sbagliato, e trovo che il ragionamento che ha fatto sul mondiale per club se lo dovrebbe fare la società, non Tudor. Perché andare al mondiale per club con un allenatore che sai che è in scadenza e che non sarà allenatore futuro, vuol dire che affronti il mondiale per club, come ha detto lui, con i giocatori che gli dicono: ma tu sei ancora qui, poi te ne vai. Questo è oggettivo, insomma. Quindi io immagino che, però è anche oggettivo, che siamo in una situazione, diciamo, sospesa, perché noi stiamo parlando di un allenatore, Conte, che è ancora sotto contratto di altre club, e quindi ci si muove un po' in questa fase, ovviamente, sulle uova. Ciao Paolo, se qualcuno in malafede ricerca un responsabile sull'esito della partita di ieri, invece di puntare il dito contro Nicolussi per un rigore ingenuo a manetto, dovrebbe guardare la prestazione del portiere nell'azzurro Radu, colpevole nei gol subiti su azione. Di Francesco avrebbe sicuramente fatto di tutto per fare un favore alla sua Roma. Che ne pensi? Ne penso che so, Diego da Verona, che sono stanco, l'ho già detto più volte nel corso dell'anno, di ragionare sulla malafede. Basta, basta, boh, stop, cioè... ripeto, ma chi, i giornalisti che fanno questo tipo di ragionamento difendano loro questa idea. A me piace parlare di calcio, e ieri la Juve ha vinto 3-2 perché Conceição è stato bravissimo, bravissimo a cercarsi un rigore, perché questo fanno i giocatori ad un certo punto quando vedono che le cose sono difficili. Avendo il dribbling è stato molto bravo, e Nicolussi non è che ci ha dato il rigore, ha sbagliato l'intervento. Se pensate il contrario, chi lo scrive se ne assume la responsabilità? Qualcuno, visto che gli ha già chiesto scusa, tra l'altro, perché se metti in dubbio questo tipo di comportamento da parte di un giocatore, ne vai a mettere in dubbio tanti, e vai a mettere in dubbio la regolarità del gioco, e allora poi magari poi ne devi anche rispondere, e quindi giustamente è stato fatto un passo indietro.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Allora, riparto da un messaggio di Andrea, poi ne sentiamo ancora qualcuno e poi abbiamo anche il nostro Domenico Marocchino. Ho queste sensazioni, arriva Conte, arriva Jonathan David, Vlahovic non trova squadra e Conte lo fa rimanere con rinnovo di un anno, con spalmatura dell'ingaggio. Come lo vedi Vlahovic con Conte? Guardate, ve lo dico fuori dai denti, io spero che sia finita qui la storia di Vlahovic con la Juve. Io sono stato molto critico rispetto alla sua mancata crescita, perché io penso che un giocatore del suo livello possa comunque avere dei margini di difficoltà, ma dei margini, non una stagione così problematica. E vedo un giocatore che non ha dato minimamente nessun segnale rispetto alla spalmatura dell'ingaggio. Quindi noi rischiamo anche di tenercelo, perché poi voglio vedere quale sarà il club che gli va a dare quel tipo di ingaggio. Certo, glielo può dare in relazione magari a un acquisto più basso dal punto di vista economico, però sinceramente quando si parla di aria nuova io spero che al centro dell'attacco della Juve ci sia aria nuova. Poi Conte... a meno che tutto questo discorso salta nel momento in cui Conte, se arriva, mette come condizione il fatto di tenerlo perché ci crede. E io, ecco, questa è l'altra mia posizione molto chiara. Se arriva Conte, io spero che Conte abbia le idee molto, molto definite e che la società lo appoggi per l'organizzazione tecnica. La lista di quelli che vuole... di questa rosa, di quelli che non vuole più, e le idee, perché l'ha dimostrato, perché ha voluto McTominay e Lukaku e ha avuto ragione lui, e quindi ho più fiducia nelle scelte di Conte che in quelle di Giuntoli, lo dico esplicitamente. Per cui se Conte dicesse a Giuntoli: fai in modo di tenere Vlahovic, troviamo la gabola contrattuale, troviamo il modo, ok, altrimenti è una storia direi finita. Spero, perché oggettivamente questo è un giocatore che non è cresciuto in questi anni, e quindi non vorrei dare un'ulteriore prova, diciamo, per vedere poi come va a finire, ecco. Direi proprio di no. Vocale.
Salve a tutti, sono Marcello da Pesaro. Io dico la mia su Tudor. Per me, come mentalità e come impatto con i giocatori è stato meglio di Motta, ma come gioco, secondo me, c'era i giocatori stanchi, alla fine, che se c'erano i tempi supplementari, quanti giochevamo? In sei. Poi la difesa non fa un anticipo, non ha fatto mai un anticipo in tutta la partita. E non vanno nei portatori di palla a aggredire, giocano poco nelle fasce. A me come allenatore non è che mi piace tanto.
Ripeto quello che ho detto prima e lo rielaboro. Dal punto di vista del gioco la Juve non è migliorata, secondo me. È stata una Juve più concreta, più capace di non andare ad avventurarsi in quel gioco un po' elaborato, un po' lento, un po' cerebrale di Thiago Motta, perché non ce n'erano più i presupposti, e di provare a fare quello che sapeva e niente di più. Non abbiamo, però, partendo da una rivoluzione tattica, perché comunque Tudor ha scelto la difesa 3, l'ha perseguita, semmai ha cambiato la composizione del centrocampo, abbiamo giocato anche col 3-5-2 in una gara, e l'ha perseguita nonostante la situazione di emergenza. Che la Juve non abbia, io credo che partite divertenti della Juve, se per divertenti intendiamo giocate bene, cioè in cui vedo una dimensione tecnica più che sufficiente, una tenitura della squadra, movimenti armoniosi eccetera, è un bel po' di mesi che non li vediamo, quindi da questo punto di vista. Però non gli potevi, secondo me non gli si poteva chiedere a Tudor, perché Tudor ha ereditato una squadra che non sapeva più stare in campo, che aveva preso 7 gol in 2 partite con una dimostrazione di fragilità che arrivava dalla Champions League col PSV, soprattutto dalla gara con l'Empoli in Coppa Italia e via discorrendo. E che quel che peggio, che aveva saputo rimontare le posizioni in campionato, e proprio nel momento in cui doveva fare il salto di qualità si è risgonfiata di colpo, perché noi andiamo ad affrontare l'Atalanta a meno 6 dal vertice e c'era un'eternità da giocare, e soprattutto abbiamo visto davanti quanto hanno rallentato. Quindi lì è lo snodo. Cioè, nel momento in cui Thiago Motta aveva costruito comunque un percorso di continuità all'interno del campionato, è finito. E Tudor ha fatto quel che ha potuto. Però che la Juve ieri fosse brutta, sì, però quantomeno ha dato una certa libertà e una certa autostima ai giocatori migliori, e Yıldız ad esempio è cresciuto molto con Tudor e è diventato un giocatore più decisivo, e questo non è un aspetto di poco conto. Ieri Adriano La Pioltello: ieri sera credevo di morire, ma certi pseudo juventini serve la lezione, eravamo abituati troppo bene, adesso siamo tornati sulla terra. Beh, certamente noi, ma il vero tema è che i 9 scudetti di fila ci hanno cambiato per sempre. Cioè, io ho l'impressione che il tifoso juventino, ma non perché in questi anni non dovesse giustificare quello che è successo, ci mancherebbe, è giusto che critichiamo, è giusto che pensiamo ai problemi, è giusto che anche siamo radicali in certi ragionamenti, però i 9 anni ci hanno cambiato la testa, e la dimostrazione è che dopo di noi hanno vinto diverse squadre, l'Inter, il Milan, il Napoli, nessuna è riuscita a vincere 2 volte, 2 di fila. Noi l'abbiamo fatto per 9 e sembrava che fosse tutto normale. Quello che hanno fatto Conte, Allegri e Sarri per 9 anni è qualcosa che non si verificherà mai più, e noi eravamo lì a contestarli per il gioco, per il fatto che in Europa magari si uscisse e non si riuscisse a vincere la Champions, eccetera, eccetera. E adesso si vede poi cosa fanno gli altri. Abbiamo Domenico Marocchino. Ciao Domenico!
Ciao, ma il direttore dov'è? In gondola? Dov'è?
Direttore in giro, è rimasto a Venezia, lascialo divertire ogni tanto. Ti manca, lo capisco, ma vedrai che torna.
No, non tanto. Certo che siamo stati fortunati, se non c'era un rigore era un casino anche.
ecco, allora, due domande su questo. A me è venuto in mente ieri, quando si deve decidere chi lo va a tirare, siccome dico, ma lo tirerà Colomani, perché Colomani l'ha già tirato con la Juve, l'ha segnato, e vedo Locatelli e mi viene in mente tutta la storia di Diambredi. Cioè, dico, ah già, Colomani in realtà sa che è la sua ultima partita alla Juve, e qui invece va il capitano. Cioè, succede il contrario di quello che è capitato a Catanzaro. Siccome nel weekend ho letto questa intervista, o venerdì, a Liam Brady, che dice in realtà Trapattoni non voleva che io tirassi quel rigore e mi aveva detto di non tirarli più, anche perché lui dice nelle ultime 3-4 giornate, quando Platini è già chiaro che arriverà la Juve, io non volevo addirittura più giocare. È stato Boniperti e la moglie a convincerlo. Ti voglio chiedere se mi metti assieme tutti i pensieri, cioè il ricordo di quell'esempio che è rimasto nella nostra storia, e cosa hai pensato ieri quando hai visto Locatelli andare sul dischetto.
Ma ti devo dire che Locatelli innanzitutto ha fatto un ottimo campionato. Difatti il mio...
Sono d'accordissimo.
Ecco, un ottimo campionato ha fatto. Il mio, diciamo, ragionare su Locatelli e quindi di conseguenza sul centrocampo della Juve futura è se si potrebbe eventualmente organizzare un centrocampo dove i registi sono due, un po' come l'Inter, dove lo è Çalhanoğlu, lo è anche Mkhitaryan, su un altro punto di vista. E potrebbe essere la Juventus con, non so, Locatelli e Fagioli, tanto per dire, o poteva essere Locatelli e Douglas Lewis. Invece c'è questo status dove in linea di massima il regista è uno solo. Non è che devono essere due, diciamo uno e uno aggiunto, così, che in certi momenti può fare può farne le veci in un certo contesto, se il regista titolare viene neutralizzato. Questa è una cosa di questo genere. Per quanto riguarda, una grossa responsabilità. Liam, io c'ero quella partita, giocavo e ho vissuto tutta la storia di Liam quell'anno lì, soprattutto nelle ultime partite dove lui è stato avvicinato da Trapattoni durante l'allenamento. Lui non finì un allenamento perché l'avevano chiamato in sede, perché Trapattoni lo aveva avvisato che doveva rientrare prima dell'allenamento e fare la doccia, perché lo aspettava Boniperti. Liam è un grande professionista, come lo è anche Locatelli, insomma. Poi certe cose si devono fare, ecco, insomma. Cosa che non ha fatto Falcao nella finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool, ad esempio.
Senti, ma ti sei immedesimato un po' in Conceição? Cioè, tu in fondo sei tu l'autore in gran parte del rigore di Catanzaro con la tua iniziativa, e ieri Conceição ha fatto Conceição, cioè il giocatore che si inventa il dribbling al momento giusto, perché bene che vada si va a guadagnare un rigore.
Stendiamo un velo su quello che ha fatto il giocatore del Venezia,
Nicolussi Caviglia, che è cascato pienamente nella trappola
dentro l'area, in una situazione del genere non devi fare quelle intrattenute, cioè devi temporeggiare piuttosto che andare via su un lato, diciamo. Ci ha messo del suo, come ci ha messo del suo il giocatore dell'Inter. Certo che il campionato e la Coppa e la partecipazione della Champions League sono state definite da due rigori, perché il Napoli ha vinto un campionato, perché l'Inter ha preso un rigore con un piccolo colpo di gomito, chiamiamolo così, a tre minuti del recupero supplementare, e la Juventus ha fatto gol per arrivare a quarta sul rigore. La dice lunga sul grado di concentrazione in certi momenti, che non è mai facile, più facile da fuori ovviamente, però in certi momenti bisogna avere, diciamo, il raziocinio, la grande calma, cioè di capire qual è l'atteggiamento più adatto. Temporeggiava e la Juventus probabilmente non aveva avuto la possibilità di fare il rigore. Certo che Conceição è uno che è fastidioso. Non è Muschin? È come i moscerini di notte nella Vercellese, quando le luci spente non sai dove sono. Ecco. Lui è un giocatore saponetta.
È vero.
Che una squadra dovrebbe sempre avere nella rosa come caratteristiche, perché come a me dispiace se va via anche Colomboni, l'unico giocatore veloce che abbiamo davanti va via, è sicuro che torna o che va via Colomboni, che tra l'altro ha fatto 8-9 gol da gennaio, non è che ne ha fatti due.
No, Colomboni ha avuto un grandissimo impatto, poi si è fermato, poi nel finale ha fatto una buona ma parte, cioè, ieri si è inventato un gol da solo, di fatto.
Colomani non si ferma mai, perché è un giocatore talmente veloce, il giocatore più veloce rispetto alla media, che tu lo trovi sempre, poi magari è un po' arruffone o magari non sceglie la giocata migliore o magari non è in giornata, però sai che hai uno davanti che strappa, come si dice in gergo, ecco.
Sì.
Mi dispiacerebbe in una rosa di quattro giocatori d'attacco che, cioè, se va via Vlahovic, se va via Kolumani, Milik non è recuperabile, cioè la Juve deve prendere quattro attaccanti.
Sì, almeno tre, diciamo, perché altrimenti abbiamo un buco enorme. Ma io credo che col fatto che il Paris Saint-Germain è cresciuto molto in questa stagione e forse non ha bisogno di Kolumani, magari anche l'ipotesi di un altro prestito ci possa essere, insomma. Quindi...
No, ma io ragiono sulle caratteristiche. Cioè, davanti deve avere sicuramente un giocatore forte di testa, un giocatore che sappia tenere sulla squadra, un giocatore saponente e un giocatore veloce. Chiaro che poi un giocatore stesso può avere due o tre di queste qualità, però queste qualità ci vogliono.
Ma di Kolumani cos'è che ti piace di più?
Mi piace di più che comunque è generoso ed è veloce. Il giocatore è veloce. Cioè, Kolumani butti la palla, parte un metro dietro e un metro davanti. Cioè, giocatore comunque anche bravo a difendere la palla. Però io, se fossi la Juventus, se mi sfugge il nome anche di questo, che io ho visto uno spezzone, forse a Torino contro la Juventus, forse a Torino, gli ultimi 10 minuti contro la Juventus, l'avevo già menzionato, tra l'altro l'ho menzionato un procuratore, un anziano procuratore mio amico, è quello del Genoa che ieri ha fatto due gol, l'altro giorno ha fatto due gol a Bologna.
Venturino?
Subito da prendere. Io l'ho già, forse contro la Juventus, sono entrato.
Sì, è entrato contro la Juve, effettivamente.
Io ho un giocatore che quando è entrato, cioè un giocatore che fa tre passi, lui ne fa due e arriva prima. Cioè, non puoi prendere. Giocatore che si siede sulla palla, si gira, tu non riesci a levargliela. È un bel giocatore.
Giovane interessante, beh, questa è una bella indicazione. Tra l'altro, insomma, l'altro giorno ha avuto un impatto molto molto importante. Senti, ti voglio fare questa domanda perché oggi è un po' il tema del giorno, no? Cioè, ieri Tudor a fine gara ha detto io non vado al mondiale per club, cioè non ha senso, è una questione logica, no? Poi oggi marcia indietro, ha già detto il suo procuratore, no, in realtà si è parlato dopo con Giuntoli, tutto d'accordo, andrà al mondiale per club. Io devo dire che ieri, quando ho letto la dichiarazione, ancora più quando l'ho sentita, l'ho trovata logica, cioè nel senso, mondiale per club reputo che sia una cosa seria, è vero che è nuova, però giochi davanti a tutto il mondo, avere un allenatore che sa già di andare via lo trovo un po' strano. Però dall'altra è anche vero che se Tudor verrà sostituito da Conte, è anche strano ed è anche brutto magari mandare al mondiale un allenatore B, cioè il Brambilla, che insomma va a rappresentare la Juve, ma non ha chiaramente nessun tipo di futuro.
Deve andare Brambilla, secondo me.
Ma secondo te finirà perché, così, al perché, di là delle perché, dichiarazioni
perché,
di oggi?
Perché poi una cosa molto importante sono le valutazioni dell'area tecnica, quindi del direttore sportivo o comunque di chi si occupa di dell'analisi, eventualmente di quali sono i giocatori che devono rimanere, quelli che possono essere sul mercato. Che molte volte a prescindere dall'allenatore, cioè non è che ci deve essere per forza un allenatore, cioè se va Tudor alla fine di queste partite, che cosa gli chiedono, un parere a Tudor dei giocatori che devono rimanere quando sanno che sarà un altro allenatore? No, è l'area tecnica che deve decidere, quindi come area tecnica penso che sia il direttore sportivo o comunque lo staff del direttore sportivo, che non penso sia lui da solo a fare delle valutazioni.
Certo, ma secondo te lo sfogo di Tudor di ieri, no?
Io non sarei andato, però qui ci sono delle cose contrattuali.
No, certo, ok, però in qualche maniera, ieri, come dire, l'ha detto, perché lui ritiene...
È più da signore andare.
È più da signore andare, però lui ritiene giustamente che meriterebbe la conferma. O c'è più l'aspetto, ma cavolo, qua mi fate fare anche il mondiale, io semmai devo cercarmi squadra, no?
È certo.
Però tu lo confermeresti, Tudor?
Non lo so, sono fuori, non, mi ha colpito per diciamo la partecipazione offensiva dei difensori, per lo spirito garibaldino, che comunque non era facile da mettere in pratica subentrando alla fine. Ha fatto delle scelte di formazione, quindi ha praticamente accantonato alcuni giocatori come Mangula, che aveva fatto bene, via dicendo, lo stesso con Sensao all'inizio non l'ha fatto giocare. Non lo so, è una valutazione difficile da fare, perché dovresti essere lì giornalmente, capire il suo modo di vedere la squadra, il suo modo di vedere il gioco, quindi mi viene difficile dare un parere. Chiaramente dovesse arrivare Conte, mi verrebbe da ridere se Lukaku arrivasse alla Juventus.
Perché... sì, anch'io ci ho pensato questa cosa.
No, però io in questo momento la mia valutazione è tutti quei fanfaroni che le prime due o tre partite, e mi spiace dirlo, potrebbe anche essere presuntuoso quello che dico, che pontificavano a destra e a sinistra, dove sono andati adesso? Tutti quelli che dicono che adesso che il campionato comunque si è salvato, dove si è salvato cosa? L'anno prima la Juventus che cosa era arrivata? Terza, quindi una posizione in più. Che cosa ha vinto? La Coppa Italia.
Cioè, no, certo, il bilancio è molto peggiore, questo è chiaro.
No, voglio, cioè, tutti siamo fallibili, quindi non è che le mie valutazioni sono quelle, sono la Bibbia, però almeno qualche volta mi piacerebbe sentire anche qualcuno che dica: ma forse mi sono sbagliato, forse ho fatto male a considerare Allegri un allenatore buono, perché tra l'altro anche tutto questo bel gioco che si prospettava, mi spiace dirlo, sono un signore, sono come una vecchia perpetua, ma io non l'ho visto. Con questo non voglio difendere Allegri,
No, certo.
Perché con la storia del gioco mi hanno un po' rotto i nobei longhi. Già con Sarri c'era il bel gioco, manco l'ho visto con Sarri.
Ma sfondi una porta aperta, infatti, perché poi bisognerebbe fare una valutazione. Ma ci dedichiamo, tanto abbiamo puntate su che cos'è la bellezza. Io però ti pongo questa riflessione che secondo me è la più atroce di tutte. Cioè, quando noi esoneriamo Thiago Motta, la Juve è a 12 punti dal vertice. E noi abbiamo chiuso a 12 punti. Cioè, Tudor, che non ha fatto cose splendide, ha vinto una partita, quasi per miracolo, mi vorrei dire, fuori casa, ha fatto gli stessi punti della capolista. Cioè, non è... Questo a dire che questo campionato era fortemente scalabile. Tanto è vero che io dico che in realtà il vero sconfitto del campionato quest'anno è l'Atalanta, perché per il livello che c'era, l'Atalanta dei bei giorni, poteva fare veramente quest'anno d'impresa.
No. L'Atalanta è come sempre essere in testa al gruppo alla fuga del Giro d'Italia, del Tour de France, però con una gomma molle. È sempre costretta a girare al massimo. Tra l'altro mi autocito una seconda volta.
Vai.
E ho sempre detto, ti parlo dei tempi del Milan, che Maldini era un ottimo giocatore. E ribadisco che Maldini è un ottimo giocatore.
Vedremo se riuscirà a ritagliarsi più spazio.
È in grado di fare il centrocampista, la seconda punta, con fiato e resistenza e con giocate. È un ottimo giocatore Maldini. Infatti è in nazionale.
Ma infatti
stavi dicendo la considerazione. Ma sai, un punto, due o tre punti sono un lavoro immenso. Cioè, uno dice vinto un campionato per un punto, ma un punto sotto si apre una voragine di lavoro.
Certo.
Un punto o due punti in più. Ma no, io non... secondo me la classifica è veritiera. Veritiera al 100%. Il Napoli e l'Inter, come valore di rosa, come caratteristiche di giocatori, erano le due squadre superiori. Poi ci è piazzato l'Atalanta, grazie soprattutto a Gasperini, e poi la Juventus, che poteva magari, se fosse fatto male Bremer, avere quei 3 o 4 punti in più poteva arrivare terza. Ecco, con Brenner al completo lungo tutto il campionato e anche Gatti assieme con la coppia di centrali, probabilmente arrivava terza, era da terzo posto, ecco, insomma, e rosicchiava parecchi punti alle prime due, ecco, insomma, questo dovevo aggiungere, calcolando che era comunque una squadra incompleta. È su questo che deve lavorare.
Beh, certo. Domenico, ultima domanda che ti arriva da un nostro ascoltatore, Alberto dalle Colline del Monferrato.
È meglio il coniglio?
No, questa volta no. Comunque, così io chiudo sempre con un'annotazione privata. Quindi, questa volta non è il cibo, ma è Domenico, quante possibilità di promozione ai playoff il nostro Casale?
Ma se la fortuna, come diceva Berlusconi, non è importante se un allenatore bravo o un allenatore fortunato. Ieri il Casale ha vinto al 120esimo, dove il portiere, tra l'altro, non era il titolare, ma era un altro del 2006, un ragazzino che ha fatto due parate strepitose, e quindi non giocando bene, quindi se la dea bendata l'aiuta, come in tutte le cose, ha la sua importanza, perché tu pensa cosa vuol dire se quella palla della Lazio. La Lazio poi ha perso in casa quando ha pareggiato San Siro l'ultimo. Il calcio è strano.
Ma certo che è strano.
È fatto da micro episodi che però hanno poi un riflesso notevole sull'andamento della partita. Ecco. Un'unghia può aprire una ferita dove pericolosa. Ecco.
Certo.
Comunque il Casale noi ce la metteremo tutti.
Bravo, bella frase. Ne parleremo. Ciao Domenico, buona giornata.
Grazie, ciao.
Noi ci fermiamo qui, spazio alle trasmissioni dopo. Grazie per i tantissimi messaggi che sono arrivati. Buona giornata a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.